Cucine Mute, ha il piacere e l'onore di avere qui Paolo Fresu, al quale faremo qualche domanda su quello che abbiamo visto stasera ad Absolute Poetry, uno spettacolo meraviglioso che ci ha fatto emozionare moltissimo, non sempre ricordano. Oggi forse la vogliamo ricordare un attimo con una pennellata, qualche descrizione, lei che l'ha conosciuta così bene e ci può raccontare com'era come performer, come attrice, come poetessa.
Beh sì, innanzitutto Non sempre ricordano era il titolo poi di un libro, credo l'unico di fatto, poi vero, della quale Patrizia andava molto fiera, perché girava sempre con questo libro bianco che era stato poi prodotto da Daniela Rossi, che in parte poi fu anche l'artefice, anche se entrò successivamente, del nostro incontro, perché io conobbi Patrizia a Sassari in occasione di un convegno sulla poesia del Mediterraneo e quindi lì ci siamo conosciuti. Lì ho conosciuto anche la persona che poi in qualche modo ha costruito tutto il nostro progetto, che è Michele Schiavino, che dirigeva una cooperativa 2029 a Salerno, e quindi nacque l'idea di mettere in piedi un Majakowski completamente folle, letto sia in italiano da Patrizia Vicinelli che in catalano da Juan Minguel. E tra l'altro poi è stato ricavato anche un disco che in parte contiene delle cose dal vivo, in parte contiene cose che sono state fatte in studio appositamente, che purtroppo è uscito postumo dopo la morte di Patrizia. Per cui c'è stato questo incontro meraviglioso. Io non conoscevo troppo questo mondo della poesia sonora, e questo mondo di poeti del 63, e lì ho conosciuto poi tanti dei poeti che sono anche qua stasera, Nanni Balestrini eccetera, ho conosciuto poi anche Lello Voce. Quindi questo incontro con Patrizia è stato per me straordinario, direi quasi sconvolgente, estremamente formativo, perché io iniziavo a suonare jazz e mi trovavo improvvisamente all'interno di un mondo dove c'erano delle regole che erano completamente diverse, forse dove le regole non c'erano proprio. Poi Patrizia è veramente un'anarchica vera, e quindi niente, abbiamo lavorato assieme per tanto tempo, abbiamo fatto diversi reading sia in trio con Juan Minguel che in duo. L'ultimo, forse quello che ricordo con più piacere, alle Fonti del Cliturno, al Festival dei Due Mondi a Spoleto, dopodiché dovevamo andare a Festival della Poesia di Milano e subito dopo Patrizia purtroppo si è ammalata gravemente e se n'è andata. Per cui insomma è stato questa sorta di flash che è durato forse un anno e mezzo, ma attraverso il quale devo dire ho maturato molto, perché ho imparato veramente molto e ho scoperto peraltro che c'era una poesia che tutta la poesia sa di suono, però forse questa in particolare sapeva enormemente di suono e sapeva poi di performance. Era una poesia fatta di gesto, fatta di movimento, fatta di tutto, di emozione, quella che stasera in qualche modo abbiamo cercato di ridare in qualche modo agli spettatori attraverso un concerto che era un reading, che era una lettura, che era un po' tutto assieme. Forse in fondo credo che questo fosse anche un po' poi il concetto creativo ed artistico di Patrizia Vicinelli, spero.
E a proposito dello spettacolo di stasera, è nato da un'idea di Daniela Rossi, Lello Voce sua, o è nato, o come è nato in realtà, e come lo avete poi costruito, anche se so che avete provato pochissimo, ma quali sono state le tappe, diciamo, di costruzione?
Sì, io naturalmente in questi anni mi sono visto spesso con Lello Voce, perché abbiamo fatto diversi lavori assieme, ho partecipato quasi sempre a tutti i libri musicali che lui ha fatto, compreso l'ultimo che sta per uscire adesso, e quindi era da tempo che Lello mi invitava, mi parlava sempre di questo festival bellissimo, mi dava sempre tutti i bellissimi materiali, cataloghi, le brochure, ed erano almeno da 2 anni che mi invitava, proprio perché la sua idea era quella di costruire un progetto dedicato a Patrizia Vicinelli. E negli anni scorsi non sono potuto venire per ragioni di lavoro, stavolta ce l'abbiamo fatta e quindi è nata l'idea. Io diciamo che ho gestito principalmente la parte musicale, cioè deciso quali artisti secondo me potevano innestarsi bene all'interno di questo progetto, quindi la voce lud di Daffer Youssef e la follia totale di Antonello Salis, che dire che essere solo un pianista, solo un fisarmonicista è assolutamente limitato, perché mi piaceva questa idea del magma sonoro, della poesia, della melodia, ma anche dei suoni difficili, quelli dissonanti, questa sorta di magma in ebollizione che in qualche modo è poi la poesia di Patrizia Vicinelli. Lello Voce si è occupato di contattare Ilaria Drago, che devo dire è stata assolutamente straordinaria, perché come dire, si è dimostrata essere una musicista totale nel senso del termine, non più solamente un'attrice, non più solamente una lettrice, ma un quarto strumento, un quinto, un sesto strumento. E poi c'era naturalmente la problematica dei testi che sono stati scelti da Non Sempre Ricordano, e dove all'interno poi si sono inseriti alcuni momenti che Lello Voce ha scritto appositamente dedicati alla poesia di Patrizia, di cui alla fine il risultato è stata una lettura sonora in cui utilizzavamo sia i testi di Patrizia Vecinelli sia quelli di Lello Voce, laddove poi in molti momenti le voci di Lello e quelle di Raya Drago in qualche modo diventavano un tutt'uno, diventavano un inseguirsi, un moltiplicarsi di voci attraverso anche l'utilizzo dei delay, eccetera, che poi utilizzavamo anche noi in altre forme. Quindi insomma il risultato finale, che non lo conoscevamo neanche noi, perché è un'idea che è nata a tavolino, abbiamo lavorato sui testi, i testi ce li siamo spediti via mail, abbiamo deciso in quanti momenti si doveva dividere lo spettacolo, però poi di fatto il vero spettacolo è nato ieri pomeriggio nelle 2 ore che ci siamo visti sul palco per fare una prima prova, e poi stamattina, e poi con la prova generale. Di fatto questa di stasera era la seconda vera generale di questo spettacolo.
Io le chiedo soltanto altre 2 cose, perché non voglio insomma stancarmi troppo. Mi interessava appunto, a proposito degli strumenti, abbiamo parlato di strumenti che possono anche non essere strumenti, voce che diventa strumento eccetera, e Lello Voce ci ha introdotto il festival quest'anno dicendo è un lavoro d'artigiani, tutto questo ci riporta ai cantieri di Monfalcone eccetera. Il suo strumento, che rapporto ha con il suo strumento? Da artigiano, o è una storia d'amore che a volte ci si odia, si litiga, a volte ci si...
Ma per me lo strumento è uno strumento, perché naturalmente il concetto del suono, e la creatività, l'emozione, cioè lo strumento è un qualcosa che serve per portare fuori quello che si ha di dentro. Se non si ha niente da dire, si può suonare con qualsiasi strumento e non c'è niente che accade. Detto questo, naturalmente gli strumenti che io li ho scelti, ho un flicorno che sembra vecchissimo, che ha solamente 2 anni, è stato fatto da un artigiano olandese, che io non ho voluto laccare appositamente perché rischiava di perdere quella pasta sonora, insomma, però non ho un rapporto con gli strumenti, come dire, così, non sono così attaccato ai miei strumenti, li tratto anche molto male, li lascio dappertutto, spesso li dimentico, perché per me lo strumento è in qualche modo uno strumento, cioè un oggetto che se posto su un tavolo, per quanto bello, diventa inanimato, diventa solamente un oggetto estetico. Nel momento in cui ci si soffia dentro c'è una magia che accade, questo strumento tira fuori delle note, queste note sanno di qualcosa, e allora mi piace questa idea di continuare a mantenere questo mistero con lo strumento. Infatti io quando insegno vengono gli allievi che mi dicono: ah, ma suoni questa tromba con quella campana numero? Io dico: guardate, non lo so, non so niente, non chiedetemi come fa una tromba a suonare, perché non lo voglio sapere, perché mi piace questa idea del mistero, di questo rapporto con lo strumento che è puramente emozionale, e il mistero sa ne scoprire ogni giorno qualcosa che poi in realtà cerchi di nascondere da qualche parte, perché proprio questo scoprire le cose diventa quasi una cosa delittuosa, perché è bella questa idea dello strumento che diventa partecipe di te stesso, diventa un'estensione, una sorta di prolungamento dell'anima, diciamo così. E quest'idea del pensarlo tale è per me il mio concetto del fare musica, un po' un concetto di una filosofia di pensiero, un'idea di un suono che arriva del silenzio, dello spazio, di tutte quelle cose che anche stasera in qualche modo si sono palesate durante il concerto. Allora questo rapporto con lo strumento non è neanche conflittuale di fondo, proprio è quasi di distanza, però sapendo perfettamente che lo strumento c'è, che quando questo naturalmente si rifiuta per mille motivi diversi eccetera eccetera, bisogna assolutamente ritrovare l'azimut, perché altrimenti, voglio dire, il rapporto creativo, quello che si ha dentro, non riesce ad uscire fuori, perché lo strumento in quel caso, come dire, ha un problema, spesso il problema siamo noi, spesso il problema dello strumento. Qui è fondamentale che lo strumento sia efficiente, ma al di là di questo uno strumento teoricamente varrebbe l'altro.
L'ultima cosa poi la lasciamo, le navi, lo spostarsi, il viaggio, lei appartiene ad una terra che è la Sardegna, ma l'ha lasciata, poi vi è ritornato, porta avanti un progetto grossissimo che è il festival Time in Jazz, di cui tutti sappiamo, però è fondamentalmente un emigrante, un immigrato, un viaggiatore, non so, tutte queste cose insieme. Io ho un contenzioso con un amico da molto tempo e lui sostiene che non si può, nel caso specifico parlavamo di scrivere, ma si può allargare a qualsiasi arte, scrivere dalla Sardegna essendoci dentro perché si è troppo dentro e scriverne quando si è fuori perché la si è lasciata. Io non sono d'accordo con lui, vorrei sapere il suo parere.
Ma guardi, io ho...
della musica.
Sì. Mi è stato chiesto proprio poco tempo fa di scrivere un contributo per un libro di uno scrittore sardo che si chiama Giacomo Mameli, che ha scritto un libro che si chiama La Sardegna di Fuori. Ha scritto La Sardegna di Dentro e La Sardegna di Fuori. La Sardegna di Fuori credo sia una prefazione, non mi ricordo di chi, e poi ci sono diversi contributi di scrittori e intellettuali. Io ho iniziato questo scritto che non riuscivo a fare dicendo Giacomo mi ha chiesto questo scritto, ma io non sono 2 mesi che ci giro intorno, ma non riesco a produrre niente, perché in questi 2 mesi mi sembrava che tutto quello che andavo a pensare, tutto quello che andavo a scrivere fosse in qualche modo scontato, perché è un momento storico in cui si parla di della Sardegna, dell'isolamento, dell'isola, della sardità, e forse se ne parla alcune volte anche troppo e si rischia, come dire, di cadere nella banalità, nell'orcomune. E allora improvvisamente ho scritto tutto, come spesso accade anche nella musica, spesso scrivo intere colonne sonore oppure un disco durante un viaggio aereo da Roma a chissà dove, e ritornavo da Varsavia con un aereo per Parigi probabilmente, e allora lì ho scritto questa cosa, perché improvvisamente mi sono reso conto dall'aereo che quando si vede tutto dall'alto, in realtà si ha una visione completamente diversa delle cose, no? Noi in Sardegna spesso ci spendiamo il nostro tempo ad arrabattarci sulle problematiche più vaste, a spendere tempo spesso in problemi che rischiano di essere anche non solo deleteri ma molto provinciali, no? E allora secondo me ogni tanto è fondamentale proprio prendere le distanze, cioè il fatto di andare fuori, di vedere il mondo, di vederlo da lontano, alcune volte è interessante, perché se questo può essere rischioso da una parte, perché il rischio è quello di vedere tutto uguale, no? E facevo l'esempio del quando mi trovo in aereo attraversando, magari mi è capitato di attraversare quasi tutto il Madagascar dall'alto dell'aereo, e tutto quello che vedevo sotto mi sembrava estremamente romantico, ma quando ci sono arrivato dentro ho capito che era uno schifo di vita, che quelle persone se la passavano veramente male. Allora questa cosa dell'essere in alto alcune volte può essere, come dire, può essere una condizione di parte anche di insomma non saprei bene, ma quando si è dentro le cose poi le si vede in modo assolutamente diverso. Io credo che il nesso sia nel trovare un equilibrio in questo, e allora l'andare e venire, il muoversi, il partire dall'isola in qualche modo, però ritornare creando anche lì delle cose, lasciando delle cose, arrabattandosi ogni giorno, litigandosi anche sulle problematiche del luogo, pur sapendo che io potrei benissimo farne a meno, ma siccome quella terra mi ha dato molto. E allora penso che ci debba essere un equilibrio tra l'in e l'out, come sempre, anche nella vita di tutti i giorni, anche nella scrittura, anche nella musica, cioè questa necessità ogni tanto di essere distanti dalle cose, però allo stesso tempo essere capaci di guardarci all'interno con una, come dire, con un punto di vista diverso, no? Allora siamo abituati spesso a dire che o che tutto quello che esiste lì non vale perché vale quello che viene da fuori, o alcuni casi spessissimo anche dire che tutto quello che abbiamo vale più degli altri, quello che facciamo noi è migliore, il nostro pane è meglio degli altri, noi siamo i migliori del mondo, eccetera eccetera. Allora io non credo né l'una né l'altra, credo nello scambio, nella necessità di dividere le cose, di dividere il pane in una tavola comune in cui ognuno porta il proprio, chi non ha il pane porta il riso, chi non ha il riso porta un'altra cosa. Allora io credo che solamente in questo modo si sia in grado di uscire da quell'isolamento di cui tanto si parla, e anche creativamente in qualche modo a produrre qualcosa che è il frutto di una riflessione un po' più complessa, che non è solamente io sono sardo, lui non è sardo, lui è di lì, ma l'essere sardi significa far parte di un crocevia straordinario, perché non possiamo dimenticare che la Sardegna storicamente è un crogiuolo di razze, di soprusi, di razzie, di commerci, di intelligenze, di creatività, di storia, di musica, di lingua, eccetera eccetera. Allora io credo che tutto questo vada semplicemente condiviso. Condividerlo significa ogni tanto andare fuori e vedere le cose che sono dentro da un altro punto di vista, perché se non si fa questo non si è in grado di condividere le cose che si hanno, perché si rischia di vedere quello che abbiamo con un metro che in qualche modo è assolutamente distorto. Allora io penso che questo principio vada poi applicato anche alle cose che facciamo, io nella musica, chi lo fa altrimenti con la scrittura o usando tutti i linguaggi che in qualche modo abbiamo a disposizione, perché i linguaggi dell'arte sono in qualche modo la migliore contemporaneità per raccontare il luogo più piccolo. Tolstoi in fondo aveva ragione, e allora raccontare anche un piccolo villaggio, una piccola realtà, una piccola storia di un luogo della Sardegna, a quel punto significa raccontare l'universalità del mondo.
La ringrazio infinitamente.